Grazie, io cercherò di fare. Grazie. Un intervento, diciamo così, in. No, questo no.
No, accendiamo.
Ok. Grazie. Va bene, comincio con questo. E l'idea era di fare un intervento veramente incrementale rispetto a quelli che ci sono stati finora, perché non vorrei rubare tempo a un dibattito che è probabilmente molto più interessante delle mie slide. Quindi non vi racconterò di nuovo perché i dati pubblici sono importanti, vi dico solo che appunto il focus della mia presentazione è relativo a queste informazioni detenute dal settore pubblico, che poi sono la materia prima di molte di quelle cose che David Osimo ha mostrato. Il fatto che questi dati siano provenienti dall'amministrazione pubblica naturalmente fa sì che abbiano anche dei vantaggi rispetto ad altri tipi di dati in termini del tempo per cui vengono raccolti, in termini di credibilità, se si riesce a smentire un'interpretazione della realtà dell'economia fatta da un governo utilizzando i dati che quel governo ha raccolto, questo sicuramente ha un peso diverso e quindi anche in termini di partecipazione democratica questi dati hanno un valore particolare. Naturalmente hanno un valore significativo anche in termini economici, quindi sicuramente ci sono gli esempi dei contenuti generati dagli utenti, ma anche in servizi molto più tradizionali e sviluppati anche in modo commerciale, il dato pubblico è una materia prima importante, non so, nella cartografia, nelle previsioni del tempo, nei dati finanziari e così via. Questo l'abbiamo già visto più volte, e l'idea che l'intelligenza per fare qualcosa di nuovo probabilmente non si trovi nella pubblica amministrazione, non perché la pubblica amministrazione non ha le sue risorse, ma semplicemente per quei fenomeni della coda lunga, per quei principi fondamentali per cui ci sarà qualcun altro in una nicchia con una sua audience, con un suo interesse, che ha più probabilità di riuscire a utilizzare dei dati che la PA può aver raccolto per n ragioni, per ottemperare a obblighi di vario tipo, può aver ricevuto dai cittadini che ottemperavano a questi obblighi. Per cui appunto, da un lato, come abbiamo accennato prima, bisogna perdere il controllo, dall'altro non bisogna pensare di voler pianificare, di voler vedere le ragioni per cui alcuni dati dovrebbero essere utili. Anche se io lavoro in un centro di ricerca, il centro annexo del Politecnico di Torino, soprattutto in questo periodo stiamo parlando molto con funzionari della regione Piemonte, anche con i tecnici che lavorano ai software, alle banche di dati pubblici. In alcuni casi il funzionario pubblico si chiede: ma a che cosa possono servire questi dati? Come mai dovrei metterli a disposizione? Ma a chi possono interessare? Ecco, è una preoccupazione interessante come curiosità intellettuale, ma deve finire lì. Non importa a chi possano interessare. La ragione per cui è importante metterli a disposizione è perché a te sembrano inutili. A qualcun altro sembreranno molto più utili ed è per questo che tu devi lasciarli andare, insomma. Naturalmente, essendo un economista, qualche numero volevo buttarlo lì, sono numeri vecchi, ma è giusto per dire che tutto il mercato, l'indotto di questa informazione detenuta dal settore pubblico non vale qualche milione di euro, vale piccoli punti percentuali e frazioni significative di punti di PIL. Queste sono dimensioni importanti e negli Stati Uniti, laddove questi dati vengono utilizzati più liberamente, queste frazioni sono diverse. Qui vedo un problemino di formati, malgrado il PDF con cui avevo cercato di evitarlo, ma ho fatto la presentazione su software open source. Comunque, gli user generated content di cui abbiamo parlato più volte sono una occasione straordinaria per l'informazione detenuta dal settore pubblico, perché permettono sicuramente di fornire alcuni servizi per cui i provider commerciali possono non vedere un mercato, casi in cui si fa qualcosa di utile ma su cui non si riesce a mantenere il controllo. Per esempio, non è tanto facile diventare ricchi facendo enciclopedie, che io sappia, però grazie a Wikipedia si è trovato il modo di farne una nuova e molto molto interessante. E naturalmente poi il riuso di questi dati può anche passare, questo può essere un veicolo sia verso il mondo del riutilizzo commerciale, sia verso il mondo del riutilizzo sociale e di democracy tramite lavori accademici. Probabilmente i primi riutilizzatori per alcune banche dati pubbliche che non creeranno delle application molto interessanti sono degli econometrici che hanno una gran fame di dati, e dei ragazzi che fanno un dottorato che sarebbero dispostissimi a cambiare l'oggetto della loro tesi di dottorato se ci fossero dei database interessanti da cui si può pensare di tirar fuori qualcosa. Qui c'è intelligenza a costo molto basso che è in attesa di dati pubblici, e solo un pezzettino in più rispetto a quella che sicuramente c'è sul web. Però la domanda che è ritornata più volte è quella diciamo più pratica, più concreta. Io vorrei provare a buttarvi lì alcuni elementi di ricette riguardo il riuso dei dati pubblici, proprio in senso provocatorio. Non voglio dirvi che questa è l'unica soluzione corretta, questa è quella che io e i colleghi che lavorano al centro Nexa, e naturalmente buona parte della letteratura su questi temi, pensa sia un elemento della soluzione corretta. E poi spero che in caso non siate d'accordo abbiate voglia di dar voce al dissenso. In particolare mi soffermerei sul primo livello delle raccomandazioni di David Olmo, quello da non fare, le cose che sarebbe bene evitare per non fare danni. Cioè, quando si mettono a disposizione questi dati pubblici, anche nei casi di pubbliche amministrazioni che vogliono fare qualcosa, che vogliono scardinare il meccanismo per cui questi dati sono lì o in cartaceo o in un database elettronico ma che nessuno riusa, malgrado questa buona volontà, la pubblica amministrazione o qualcuno dentro la pubblica amministrazione solleverà probabilmente la proposta di adottare alcune di queste cautele, perché ci sono buone ragioni di diverso tipo, alcune volte per non violare delle norme o per non rischiare di violare delle norme. Insomma, uno ha un'interpretazione di una normativa, sceglie quella più cauta per non far correre rischi al funzionario che già si sta prendendo la briga di rendere questi dati riutilizzabili, oppure situazioni di incertezza riguardo a possibili abusi dei dati che io metto a disposizione, o in generale il senso di responsabilità che caratterizza molti funzionari della pubblica amministrazione, per cui loro dicono: se facciamo una cosa vogliamo farla bene, se non siamo sicuri non è che noi buttiamo lì i dati grezzi e ce ne laviamo le mani. Non siamo Google, non siamo Wikipedia, noi siamo un'amministrazione pubblica che ha un compito, una missione, delle responsabilità ben precise. Ecco, malgrado tutto questo possa essere vero e interessante, io vi inviterei nelle prossime slide a evitare questi divieti o questi obblighi che sto elencando qua. Il primo forse è il più evidente, cioè evitare il divieto di uso commerciale, perché anche se i progetti come Wikipedia, i progetti come OpenStreetMap, adesso un esempio interessante qua poteva essere quello delle delle immagini satellitari di Haiti, su cui sono state costruite appunto le rilevazioni delle strade per aiutare i soccorritori, cose di questo genere, non possono che piacere. Cioè, nessuna pubblica amministrazione dice: oh, che disgrazia sarebbe se le mie cartine venissero utilizzate per salvare le vittime di un terremoto. No, quello va bene a tutti. Alcune volte però si pensa: ma e se invece venissero utilizzate da Tom Tom e simili, che ci fa un sacco di soldi e io non riesco a tirarne fuori niente? Ho delle responsabilità io che faccio arricchire qualcuno, un privato, con delle risorse pubbliche? Addirittura sto violando la mia missione di funzionario pubblico perché tolgo alla mia amministrazione una chance di procacciarsi dei fondi che mancano sempre, dando magari gratis le informazioni per il riutilizzo commerciale. Spiegare tutte le ragioni per cui queste preoccupazioni, secondo me, sono non completamente fondate sarebbe complesso. Una delle ragioni principali, però, secondo me, è che non bisognerebbe preoccuparsi troppo del fatto che qualcuno possa fare soldi con i dati che il settore pubblico mette a disposizione. La cosa preoccupante è se solo uno può fare soldi con quei dati, cioè dare in esclusiva a un operatore commerciale dei dati, che è il modo per farci più risorse possibili nel breve periodo, è sicuramente qualcosa che tradisce la missione di una amministrazione pubblica. E non a caso anche la direttiva sul riuso dell'informazione pubblica dice che questa è un'ipotesi da scartare, salvo che si dimostri che in assenza di questa esclusiva non si riesce ad offrire un qualche servizio che è parte della missione di questa pubblica amministrazione. Quindi ecco, io penso che la cautela rispetto agli usi commerciali dovrebbe essere proprio quella che tutti li possano fare. Un altro obbligo che veramente è abbastanza gettonato, almeno nella mia limitata esperienza di interazione con la pubblica amministrazione, è l'idea della registrazione. Perché si pensa: io metto a disposizione i dati, poi chissà che cosa ci fanno. Se ci fanno qualcosa di male, voglio essere in grado almeno di dire a chi li ho dati queste benedette informazioni potenzialmente abusate. Poi, parlando un pochettino della cosa, si raggiunge il risultato che se c'è qualcuno che scarica i dati dolosamente per abusarne, non lo so, le informazioni sulla rete elettrica per fare un attentato terroristico nel punto migliore, probabilmente questo soggetto riuscirà a farli scaricare da qualcun altro, a utilizzare credenziali false, documenti falsi, quindi probabilmente non funziona tanto questa cautela. Ma si dice: se ci fosse un dato sbagliato, mi piacerebbe poter avvisare la persona che l'ha scaricato, mi piacerebbe potergli dire che ci sono dati nuovi. Bene, ma anche qui non c'è forse un interesse molto più forte del soggetto che li usa i dati a andare a controllare se ci sono dati nuovi, piuttosto che l'interesse della pubblica amministrazione a mandargli una mail o un sms per dire che ci sono i dati nuovi? Oppure l'idea di monitorare il riuso, questo è importante. Se qualcuno usa i miei dati e ci fa qualcosa, io voglio poterlo far sapere, magari all'opinione pubblica, magari al mio superiore, che era scettico rispetto al fatto che questi dati potessero interessare a qualcuno. Ebbene, in questo caso però, chiedere al momento della registrazione, come a volte si fa: perché vuoi accedere a questi dati? Non è probabilmente il modo migliore. Nel momento in cui uno vuole accedere per la prima volta a un dato, ha magari una mezza idea del fatto che quel dato potrebbe essere utile a costruire un'app per l'iPhone. Magari te lo scrive, magari no, magari si stufa del fatto che ci sia quella domanda e dice: vabbè, proviamo a sviluppare un'app diversa, perché questo dato qua è troppo faticoso da reperire, perché magari lo vuole per tutta Italia e deve spiegare a decine di regioni e migliaia di comuni come mai vuole una certa informazione. Invece il modo a cui si è già fatto accenno per avere queste informazioni sul riuso è dare qualcosa di utile in cambio. Cioè, chi riusa le mie informazioni per farci un'applicazione poi me lo segnala probabilmente per avere visibilità, e quindi tutti questi queste sezioni di siti come data.gov, data.uk, data.gov.uk contengono la possibilità di segnalare le applicazioni, in più fanno addirittura dei concorsi per fare in modo che le applicazioni migliori vengano create e poi abbiano anche un riconoscimento. Insomma, anche qua si può seguire l'approccio del web in generale, non necessariamente del web 2.0. Creiamo degli incentivi perché le persone facciano le cose insieme senza necessariamente mettere degli ostacoli. Tra l'altro, se si mettono le registrazioni prima del download dei dati, si rischia di nascondere le cose nel deep web, non vengono più indicizzate, ci sono tutti i problemi di cui parlavamo prima per robots.txt. Un'altra cosa interessante che mi è capitato di sentire è: mettiamo un bel obbligo a restituire le modifiche che vengono fatte al database, cioè se io correggo qualcosa, trovo un errore, mettiamo nella licenza l'obbligo a ridarmi questa cosa corretta. Se proprio si volesse fare una cosa di questo genere, penso che il meccanismo migliore sarebbe quello dello share alike, quello che si usa nel software libero licenziato con la GPL, quello che si usa su Wikipedia, cioè se tu redistribuisci qualcosa che hai creato col mio materiale, devi a tua volta lasciare che io possa copiare, semplicemente perché intanto il caso che rileva è quello della distribuzione. Se io mi tengo i dati per me, se correggo degli errori, il detentore originario dei dati non lo saprà mai, quindi è un obbligo che non si può far valere. Ma anche in questo caso siamo sicuri che questa sia l'idea migliore? Immaginatevi lo share alike, cioè il condividi allo stesso modo, la viralità della licenza che io scelgo di applicare ai dati, che effetto devastante potrebbe avere su alcune delle istanze più interessanti di riuso. Cioè, se la cosa che vale è mescolare il dato pubblico a un database che io controllo, che è di mia proprietà, nel momento in cui mescolo le due cose devo rilasciare tutto con una licenza aperta come quella della pubblica amministrazione. Questo può essere ottimo e coerente per Wikipedia o per un altro progetto non profit. Se Telecom, Sia Pagine Gialle, eccetera, hanno un database da mescolare con quello della PA e devono sostanzialmente diminuire, se non rinunciare ai loro diritti per farlo, allora qui c'è una probabilità di disincentivare il riuso molto forte. In realtà, come vedete, questi vizi, diciamo, dei potenziali approcci alle licenze, secondo me sono in ordine di gravità decrescente. Il meno peggio, dal mio punto di vista, di questi istinti di tutela, di mettere le mani avanti da parte di alcune pubbliche amministrazioni, è la possibilità di richiedere un'attribuzione. La mia premessa è che comunque non è un'idea ottimale, perché i dati in alcuni contesti è bene che possano circolare senza alcuna stringa giuridica attaccata. Il fatto di dover mettere da qualche parte in un'app per l'iPhone, questi dati sono stati concessi da Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione, fare l'elenco completo, anche così molto sintetico, prende una paginata dell'applicazione. Poi magari c'è il requisito sul fatto che questa cosa si deve vedere, non può essere nascosta nei credit ma deve essere in home page. Insomma, se si fa una cosa di questo tipo si possono fare danni. Inoltre, nei casi in cui riconoscere che i dati vengono dal pubblico non costa tanto, non è particolarmente inefficiente, la voglia di farlo è alta, almeno alcune volte, perché uno può dare maggiore credibilità ai dati che sta citando, non li ha messi su lui chissà come, sono dati che comunque hanno un imprimatur della pubblica amministrazione. Questo non avviene sempre, e da quello che so ci sono anche alcune pubbliche amministrazioni negli Stati Uniti dove i dati federali sono nel pubblico dominio, che sarebbero contente di avere un'attribuzione, perché certo il riutilizzatore commerciale dice: questo è il mio servizio, la pubblica amministrazione viene criticata per il fatto di non essere utile. Qua ci sono i privati che fanno le cose, guardate, e la pubblica amministrazione dice, ma veramente se non ci fossi io i dati di base su cui i privati fanno le cose non ci sarebbero, per cui mi riconoscessero un'attribuzione e potrei in qualche modo anche combattere la retorica del fatto che il pubblico non serve a nulla. Quindi tutto vero, alla fine della fiera cosa fare? Ecco, su questo sicuramente è più difficile dare una risposta, sicuramente il ritorno positivo dell'attribuzione ci può essere, bisogna però pensare bene ai costi e ai casi in cui l'attribuzione ci sarebbe comunque, magari si può ottenere la stessa visibilità con gli strumenti di cui si parlava prima, con siti web fatti nel modo giusto, con la possibilità di accedere a questi siti web anche dal surface web, da Google e non solo registrandosi, con i premi, i concorsi e cose di questo tipo. Ecco, una cosa che però avevo già anticipato e che non c'entra molto con il resto che stavo dicendo, ma che ci tenevo a menzionare, era questa, di stare attenti quando si parla di queste questioni all'interno della pubblica amministrazione a una retorica relativa al patrimonio informativo dell'amministrazione X, perché la retorica di questo tipo porta inevitabilmente con sé il diritto all'attribuzione, porta inevitabilmente con sé una volontà di controllo, una responsabilità al controllo, uno scetticismo nei confronti dell'uso commerciale di altri del mio patrimonio. Qui stiamo parlando però di dati, di informazioni, di cose che non si consumano se vengono riutilizzate, e quindi per sfruttare al massimo questa potenzialità può essere meglio rovesciare il paradigma e pensare che questi sono i dati dei cittadini, peraltro sono dati che spesso i cittadini hanno fornito alla pubblica amministrazione, magari in ottemperanza ad obblighi amministrativi di vario tipo che gli costano sforzo, tempo. Non so, pensate a un negozio che deve segnalare gli orari e i giorni di apertura e di chiusura. Probabilmente il gestore del negozio vive questa cosa come un inutile, ulteriore vessazione e burocratica, per cui deve compilare dei moduli. Nel momento in cui ci fossero le app per l'iPhone che funzionano nel suo comune e che danno le informazioni sugli orari di apertura e di chiusura, e non solo la pubblica amministrazione avesse accesso quindi agli orari di apertura e di chiusura, che non è il sindaco che deve andare a comprare nel negozio, è qualunque cittadino, quindi se questi dati fossero facilmente riutilizzabili, non solo accessibili magari su dei siti della PA, ma scaricabili da chiunque, mescolabili con altri dati e forniti con delle applicazioni user friendly, allora forse al negoziante si potrebbe dire, guarda, è vero, è un po' una rottura di scatole compilare questo modulo, magari un modulo online anziché cartaceo se si potesse, però nel momento in cui tu l'hai compilato, immediatamente i tuoi clienti possono sapere, non dico che sanno, ma possono sapere più facilmente quando venire a fare la spesa da te. Questo cambia un po' la retorica che si può utilizzare. E quindi, concludendo, quello che mi sembra che possa essere raccomandabile, e sono molto interessato a sentire il vostro feedback, soprattutto se la pensate diversamente, è che il modello, come si diceva prima, sia quello degli Stati Uniti, copiando Obama, ma in realtà copiando chi è venuto prima di lui, Clinton e altri, che hanno fatto passi nella direzione di un'informazione completamente nel pubblico dominio, informazione federale senza copyright, e che poi concretamente l'hanno anche messa a disposizione scaricabile da un portale come data.gov, e si spera che possano fare ancora qualcosa. Ecco, questo modello è un modello in cui non c'è nessun tipo di proprietà intellettuale sull'informazione del settore pubblico. Gli strumenti per fare questo e per togliere vincoli sono da un lato sicuramente strumenti tecnici, formati ed interfacce aperti, ma qui metteteci l'XLS se è difficile fare diversamente, cioè pazienza, qualcun altro lo aprirà il formato se ha il diritto di farlo, quindi se uno può mettere i dati in un file di testo separato da virgole. Ecco, quindi l'appello di Tim Berners-Lee e di altri, raw data now, cioè mettiamo i dati, se poi sono anche in formati aperti, bello, però mettiamo i dati in formati ragionevolmente utilizzabili e qualcuno li aprirà completamente con un formato compatibile con i software open source e quant'altro, naturalmente sempre che abbia il diritto di farlo, e quindi le licenze con cui mettiamo a disposizione questi dati, dati a disposizione per il download, non per la consultazione con strane interfacce, anche la strana interfaccia è meglio del cartaceo forse, però ecco, se nelle licenze noi riusciamo a mettere qualcosa che renda possibile questo riuso, questa apertura, adesso parlando un pochettino pro domo mea, nel senso che c'è un disclaimer sul fatto che faccio anche parte del gruppo di lavoro di Creative Commons Italia, il suggerimento potrebbe essere di utilizzare una licenza / waiver, cioè rinuncia per quanto possibile nel nostro ordinamento ai diritti di proprietà intellettuale, come può essere Creative Commons 0, ma ci sono alternative che ottengono lo stesso risultato. Una l'ho menzionata, è la Public Domain Dedication and License, che è stata sviluppata dalla Open Knowledge Foundation, che è un'associazione che tra l'altro ha collaborato molto alla realizzazione del portale data.gov.uk. E poi, se proprio non si riesce a seguire quella via, ecco, non allontaniamoci troppo, forse l'attribuzione, per esempio di nuovo l'Open Knowledge Foundation ha sviluppato una licenza per l'attribuzione perché aveva bisogno di fare un compromesso con alcuni enti pubblici nel Regno Unito, è già un compromesso. Se si va oltre, se si richiede l'uso non commerciale, se si impongono registrazioni varie, si rischia di vanificare lo sforzo fatto nel mettere i dati a disposizione, e siccome per poter continuare su questa via ci vuole qualche risultato, non domani ma in qualche anno, è meglio incominciare con un approccio troppo aperto, anche se in alcuni casi si perde il controllo su questi dati. Una delle cose belle dell'informazione del settore pubblico è che è un flusso che si rinnova. Se uno è partito troppo aperto, vede che succedono cose straordinarie, ma il pubblico non riesce ad appropriarsi neanche delle briciole, potrà cambiare idea domani, semmai, non sui dati vecchi ma su quelli nuovi. Quindi ecco, non preoccupiamoci che ci sia un successo eccessivo della messa a disposizione di questi dati, dovesse mai capitare e ci fosse bisogno di riappropriarsi di qualche briciola, si può sempre cambiare idea dopo. Grazie.